all'ombra della nulla tenenza, la paura sale con violenza, precari del mondo uniti per l'indipendenza, monopolio di un manipolo che ci divide nelle nostre vite, uomini di storie ardite, come distruttori con l'amore dei cuori, per un giorno di gioia, cento di dolori, allerta, allerta,
ci sono passato pure io, tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas.
E buonasera a tutti e tutte. Eccoci rientrati e ritrovati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge libri per voi. Questa puntata dedicata interamente al fumetto è proprio una bella puntata, sono molto felice di parlare di quattro volumi che hanno una loro importanza e un loro peso specifico. Prima di lasciare la parola e farci insomma capire di cosa parleremo, volevo ricordarvi che appunto il radioabbonamento è aperto. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito per sostenere e supportare la radio, affinché questo segnale, che non ha padrini né padroni, insomma non si spenga. Quindi ecco, supportate e niente.
Qui non facciamo pubblicità, ma facciamo pubblicità alla nostra radio, appunto, e su Produzioni dal Basso trovate tutte le informazioni per poter fare la donazione che preferite. E adesso vado con la scaletta della serata, bellissima. E questa sera parleremo di quattro fumetti. Il primo è Scollatura profonda di Conor Steck-Schulte, pubblicato da Cocunino Press. Poi parleremo di S numero 46, What's Next, che è un'antologia edita da Kush Comics. E poi ci sarà il fumetto Dismisura di Fernando Bailuz e Mario Pelleyer, Ruiz, pardon, Asterisco Edizioni. Ed infine parleremo di Bicycle Day di Brian Blumert, edito da UOM.
Let's go.
bello della diretta ci porta anche a questo. Abbiamo un problema tecnico, fantastico problema tecnico che cercheremo di risolvere in poco tempo, e quindi nel frattempo vi accattate un'altra bella canzoncina.
Con questa musichetta un po' così primaverile, con tutti questi strumenti acustici che ci piacciono tanto, introduciamo il primo fumetto della serata, che invece è un thriller psicologico, e ne parliamo con Alessio Trabacchini. Ciao Alessio.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Ciao, benvenuto. Allora, Alessio intanto è un amico di Tabula Rasa, è sempre disponibile a parlarci di fumetti, è un critico di fumetto, curatore di mostre e di festival del fumetto, insomma il tuttologo del fumetto, che lavora anche come editor per Coconino Press, e anche se in passato appunto ha collaborato con altri editori. Questa cosa la dico perché in particolare Alessio ha lavorato anche con l'editore 001, con il quale aveva già pubblicato il primo libro uscito in Italia dell'autore di Scollatura Profonda, ovvero Conor Stack Schulte, dal titolo I Dilettanti, da cui poi era stata fatta anche, se non sbaglio, una mostra Bilbul Bull 2017, che poi è anche arrivata qui a Roma a Studio Pilar. E un mese fa è uscito Scollatura Profonda, che è la seconda, diciamo, opera tradotta in italiano di Conor Stack Schulte, da Coconino, edito però questa volta da Coconino Press, che è un librone di quasi 400 pagine, super denso. E io ho avuto la fortuna di aver letto i primi due o tre, non ricordo, capitoli in inglese. Sono felice però che sia stato tradotto e di averlo finito in italiano, perché è un fumetto, poi adesso ne parleremo un po' più nel dettaglio, ma è un fumetto molto denso, molto di tensione. Mi sembrava, leggendolo in inglese, che mi fosse sfuggito qualcosa, in realtà anche leggendolo in italiano mi sono sentita
così.
Esatto, ho capito che era proprio così. Ecco, quindi Alessio, non vorrei entrare troppo nel dettaglio della trama, però insomma ti va di dirci almeno come inizia Scollatura Profonda, sì, per dare un po' di indizi ai nostri ascoltatori.
Do qualche indizio, ma prima di tutto volevo dire quanto sono felice di poter parlare di questo libro e del fatto che questo libro esca in Italia per Coconino nella collana Brick, peraltro, che è la collana di Ratiger, quella in cui Ratiger sceglie personalmente i libri e che è quella che esplora un po' i confini del fumetto. Sfumatura profonda, è sicuramente un fumetto che veramente è vero che esplora i confini, però è anche vero che è proprio una storia assolutamente avvincente, complessa, importante, piena di temi intrecciati, di personaggi meravigliosi, di scene, di cose anche quotidiane, ma raccontate come nessuno aveva mai fatto prima. Secondo me, uno dei grandi fumetti, delle grandi opere a fumetti di questi ultimi 20 anni. E ci tengo proprio veramente perché è un autore che, in effetti, ho conosciuto nel 2017 a Billboard Bull, dove ci fu questa mostra in cui c'erano anche tavole di scollatura profonda, in cui questo libro gigante era ancora una serie che usciva a puntate, si chiamava Generous Bosom in originale, e che aveva veramente stregato tutti quelli che avevano iniziato a leggerla. E lo fa da subito, lo fa dall'inizio. Tu mi dicevi di citare l'inizio, effettivamente il libro comincia con due amici che si raccontano in un bar, si incontrano, cercando tra di loro, e uno dice che, tornando dal matrimonio in cui erano stati insieme, quel giorno che inizia a piovere perché pioveva un sacco, gli si bucano in maniera misteriosa le ruote della macchina, lui si ferma in una casa, sembra l'inizio di uno dei film dell'orrore,
esatto,
di Rocky Horror Picture Show, no? Queste cose. Così si ferma, viene accolto da un signore con una moglie molto giovane, che lo invitano a fermarsi, dicono che non è impossibile comunque che lui trovi un meccanico a quest'ora, eccetera, gli dicono di fermarsi, e dopo un po' che parlano così, il signore lo prende da parte e gli chiede se per favore può passare la notte con sua moglie molto più giovane. Perché lui è depresso, perché non può più farlo, eccetera. Questa è stata una situazione imbarazzante, intrigante. Da qui comincia la storia e capiamo già che c'è qualcosa che non funziona, perché per l'amico che era con lui al matrimonio invece non pioveva quel giorno.
Quindi c'è già appunto una scollatura.
Una profonda è una storia sul controllo mentale, sul controllo mentale e sul controllo dei corpi anche. Specialmente sui corpi delle donne, e ogni cosa che noi vediamo raccontata e mostrata può essere successa, può non essere successa, può essere successa diversamente, e questo può dipendere dalla percezione degli esseri umani, delle persone, o anche da come questa viene deviata con certi metodi. Questa cosa è una cosa che si capisce alla fine, quando arriva la fine uno deve anche ricominciare, e anche dal fatto che in realtà Conor Stecksut, l'autore, usa dei colori diversi, sovrapponendo anche scene in un certo momento, e diciamo che tutto è molto misterioso, tutto è molto poeticamente assemblato, ma tutto ha una logica.
Sì, ecco, è un'opera veramente, veramente particolare. Non lo so, ci ho rivisto anche qualcosa di film cult, però magari non lo so se l'autore poi effettivamente ama Lynch, ama Brian De Palma, non lo so, però sembra maneggiare molto bene il fumetto in quanto proprio media. Si vede che è un esperto che ci sa fare, che ti trascina, sembra stare sempre più avanti di te, e tu piano piano leggendo il libro è come se passo dopo passo, vignetta dopo vignetta, scopri delle cose che non avevi capito prima. Ecco, immagino che, insomma, voi l'avete pubblicato, è un'opera importante, però di un autore poco conosciuto, immagino che vi abbia molto colpito, e mi chiedo cosa proprio ti è piaciuto, cosa vi è piaciuto a te, a Ratiger, di questo modo di raccontare che lui utilizza appunto queste vignette, questi tagli.
Perché è più o meno la cosa che ci hai detto tu, nel senso, però proprio la la sostengo, nel senso, io penso ci siano una decina di autori e autrici nel mondo con la consapevolezza teorica, proprio linguistica, del fumetto, come Conor Stecksholte. Quindi questo è sicuramente una cosa che ha colpito me, ma ha colpito anche Ratiger comunque. Tra l'altro Ratiger e Stecksholte si incontrarono proprio a Bilbo il Bull, in occasione della mostra, proprio quel giorno lì. E poi però, al di là di questo, riguarda proprio il linguaggio, la complessità del linguaggio, o attraverso questa consapevolezza proprio del linguaggio, era veramente una storia che stavo leggendo quando usciva, anche uscita in quattro volumi prima di essere raccolta tutta quanta insieme, che ti prendeva e alla fine di ogni volume ti lasciava col fiato veramente sospeso per capire cosa sarebbe successo dopo, e ogni volta proprio ti cambiava, ti rovesciava completamente le aspettative. Tutto questo non soltanto con tecnica, ma anche proprio dando una particolare densità, proprio che sia psicologica e politica anche in qualche maniera alla storia. E quindi era veramente qualcosa di super forte, che non vedevamo l'ora che uscisse. Sono usciti questi quattro volumi, ma a grande distanza.
Infatti ti volevo chiedere se ti andava di raccontarci proprio la storia editoriale, ma che un po' l'hai già, diciamo, l'hai un po' descritta.
Sì, questo libro esce prima per Breakdown Press, un editore inglese che fa roba di altissima qualità, e usciva appunto a volumi, i volumi anche in risograf sono usciti, in una stampa normale, quindi erano anche delle tirature abbastanza limitate. Lavoro che richiedeva anni, ha richiesto comunque, oddio adesso non ho contato, però nel 2017 era uscito il secondo, considerate
il 15,
quanto tempo
ci
è voluto perché lo finisse, comunque tutto quanto. Poi la storia completa è stata raccolta da Fantagraphics, invece, che è il più storico tra gli editori italiani e americani, nordamericani di fumetti, e tra l'altro nel 2021 è uscito anche un film tratto da questo libro, che si chiama Ultrasound, che è anche il titolo della raccolta completa. Quindi Generous Bosom, Ultrasound, Scollatura Profonda sono lo stesso libro. Sì, esatto, la stessa opera. E c'è questo film che è uscito nel 2021, chissà se lo vedremo anche in Italia, però comunque esiste, è stato fatto, insomma, penso anche in quel caso colpiti proprio dalle possibilità che dava di questa storia, sia proprio narrative, sia di raccontare anche il presente, perché poi abbiamo un politico corrotto che controlla mentalmente la moglie, abbiamo delle storie che vanno un po' avanti e indietro nel tempo, e cioè, più centrate anche proprio sui rapporti tra ragazzi e ragazze, uomini e donne. È anche un autore, è uno tra gli autori maschi estremamente capaci, estremamente bravi di raccontare con pari complessità i personaggi maschili e i personaggi femminili.
È vero, ma infatti leggendo il libro, cioè, te lo puoi, anche se non lo sai che c'è stato fatto un film, in realtà lo vedi davanti a te, è proprio un film, sia nel montaggio, perché ci sono a un certo punto delle scene che tu dici, ma questo che cos'è? Non capisco, sono in un altro posto, sono da un medico, esatto, prima ero tipo in un albergo, e poi i personaggi sono proprio tridimensionali. Esatto, il protagonista Glenn, diciamo, è difficile non entrare proprio nella testa di Glenn, non farsi trasportare dai suoi sentimenti, dal suo spaesamento, appunto come raccontavi tu all'inizio del libro, soprattutto quando gli viene chiesto di andare a letto, cioè dal marito gli viene chiesto di andare a letto con la propria moglie, e da lì ci sono tutta una serie poi di eventi che scaturiscono da questa notte un po' particolare, oltretutto una scena di sesso molto realistica, totalmente diversa da quelle a cui siamo abituati, quindi una scena di anche impacciata, di paura, di emozione, veramente nuova, nuova rispetto a tutto quello che almeno io avevo letto, e comunque di fumetti sì. Qualcosa
no, sono, quella, sono contento che la citi quella lì, proprio perché cioè, ricordo che quando venne a Billboard Bull e Sex Shooter ci fu un incontro, un bellissimo incontro con Giorgio Vasta.
Sì. Ah, da modo.
Che proprio più lui che si era innamorato del libro, comunque anche lui delle cose di Connor Sex Shooter, e proprio mi fece notare di questo. Parlò lungamente proprio di questa scena di sesso, che è veramente una scena di sesso come non l'avete mai vista nei fumetti, credo.
È vero, è verissimo. Sì, ricordo anche che Connor Sack Schulte si era letto il libro di Giorgio Vasta. Era stato molto sì. Carino, quindi.
Sì, no, ma è veramente un bellissimo incontro. Tra l'altro è anche online la trascrizione di questo incontro, se la cercate.
Ah, perfetto.
Tutte pasta, sì, sul sito di Minimo, su Minimemorabilia, credo. Ah, e poi è un libro, uno dei temi importanti del libro è la maternità.
Giusto.
La maternità come obbligo, come possibilità, come scelta, e anche questo.
Sì, diciamo che anche questo tema esce pian piano ed è fortissimo, poi come viene fuori. Sembra che non ve lo vogliamo raccontare, ma è perché non possiamo dire
non possiamo,
la trama, no. Perché è la bellezza di questo libro, oltre ai disegni, oltre proprio a come è montato, è proprio la storia che va letta.
Sì, assolutamente sì. Io non sono feticista del no spoiler, però in questo caso lo spoiler toglierebbe sostanza un po' al libro, quindi no.
Sono d'accordo. Alessio, ti faccio allora a questo punto la nostra domanda di rito che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti, forse la conosci già, e ti chiederò di consigliarci un fumetto che hai letto ultimamente e che ti è piaciuto.
Allora, ma la cosa veramente incredibile è come io ogni volta riesco ad arrivare impreparato a questa domanda.
Nonostante tu legga circa 10 fumetti a settimana, probabilmente.
Sì.
No, guardati intorno.
No, infatti, mi sto guardando intorno. Guarda, e facciamo così, proprio penso che, spero che venga accettata l'altra cosa, perché c'entra comunque, il fumetto c'entra sicuramente la narrazione disegnata, però lo voglio fare lo stesso perché è un libro in realtà che mi è capitato di presentare ieri. Mm-hmm. Ed è un romanzo. Mm-hmm. Ma è un romanzo illustrato, ed è il romanzo illustrato di uno che credo che sia uno dei più importanti narratori per immagini che c'è stato nel Novecento, che è Roland Topor.
Ah, per Clicquot è uscito.
E ieri si parlava di Roland Topor e ci si chiedeva quanto Roland Topor abbia influenzato, se esiste questa influenza di Roland Topor veramente così pervasiva anche tra chi fa fumetti. Questo libro è un libro in cui immagini e parole, pur essendo un romanzo con delle illustrazioni, si parlano e si rilanciano in maniera veramente strana e originale. È un libro bellissimo, fa ridere, fa piangere, è struggente, parla di infanzia e di alcolismo, si chiama La principessa Angina.
Perfetto.
Di Roland Topor per Clicquot Edizioni.
Perfetto, Alessio, io ti ringrazio tanto, come sempre. Sei un nostro carissimo amico, quindi ti salutiamo e speriamo di sentirci prestissimo.
Buona serata.
Ciao.
Tonight.
Ed eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con la nostra nuova ospite, Serena Schinaglia. Ciao Serena.
Ciao.
Ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Senti, tu sei Serena, è qui con noi per parlare del nuovo volume, in realtà di fine del 2022, sta per uscire il prossimo volume del edito da Kush ed è il 46esimo volume Sh. A questo volume partecipa anche Serena e è uno strano incastro universale, anche perché in realtà qui c'è una collaborazione di case editrici, c'è una sorta di scambio, perché questo volume è stato curato da Stripburger, che invece è una casa editrice, un progetto editoriale sloveno indipendente, che è al 30° anniversario, mentre appunto Kush al 15° anniversario. Quindi c'è stato uno scambio editoriale e Serena oltretutto ha collaborato a entrambe, insomma ha partecipato ai numeri di entrambe le case editrici. Oltretutto l'ultima volta che abbiamo parlato con te era proprio per il numero di Stripburger un paio di anni fa, quindi diciamo dal Baltico ai Balcani. Questo per dire che esiste anche un fumetto indipendente che non è quello solito, insomma, che ci piace tanto, però che appartiene all'Europa, che può essere la Francia, l'Inghilterra e anche ovviamente extraoceanica, gli Stati Uniti, insomma, o il Giappone, quelli di cui comunemente si parla. Ci tengo ovviamente a ricordare che anche Roma ha ospitato un fantastico festival, che è stato il Baba Yaga l'anno scorso, dedicato appunto alle storie, ai fumetti dell'Europa orientale, e quindi oltretutto un festival gratuito, quindi ogni tanto ci sono anche delle cose che lanciano degli sprazzi di speranza in questo orizzonte spento e buio. Comunque, Serena, tu sei qui perché sei un'illustratrice, una fumettista e sei la nostra, scusami per il nostro che è orribile, sei una sacerdotessa del nero, sacerdotessa in quanto oracolo, divinatrice, in senso diciamo nobile, togliamo tutte anche violenze o comunque insomma tutte le brutture della sacralità che poi purtroppo gli sono state appiccicate. Diciamo che tu hai la parte, a mio avviso, di bellezza che di potenza che questo termine si porta con sé. Quindi ci vuoi parlare un po' di questa collaborazione, di cosa poi da autrice, di cosa è stato partecipare a questa raccolta antologica?
Allora, innanzitutto è stato un invito estremamente interessante, nel senso che, come giustamente dicevi, si tratta di uno scambio editoriale, quindi qualcosa di assolutamente anomalo all'interno del panorama, diciamo, dei fumetti o comunque del panorama editoriale allargato, e in cui appunto, con il pretesto di una co-celebrazione di anniversari, appunto come dicevi, Kush Comics celebrava i 15 anni, Stripburger il trentennale, e hanno deciso appunto di invertire, di scambiarsi le scelte degli autori e i formati. Quindi Stripburger ha selezionato gli autori che sarebbero poi stati pubblicati su Kush Comics e Kush Comics ha selezionato gli autori che poi sono stati pubblicati sul numero di Stripburger. E questa cosa è interessante perché si tratta di due edizioni che hanno dei formati totalmente diversi. Stripburger ha un formato abbastanza grande, diciamo, è quello classico del comic book, quindi se non ricordo male è un 17 cm per 24, quindi comunque una pagina abbastanza grande. Invece Kush Comics è noto soprattutto per avere questo formato molto piccolo, molto tascabile, che è alla stregua di proprio un formato cartolina, un A6, e quindi si tratta comunque di già un cambiamento radicale, nel senso che invitare un autore a disegnare su una pagina grande o invitare un autore a disegnare su una pagina piccola fa un po' la differenza. E in questo caso io sono stata invitata da Stripburger appunto a disegnare per Kush e senza limiti se non quelli del formato, quindi con estrema libertà espressiva e di anche fogliazione di pagine. Quindi ho ricevuto appunto una commissione che mi permetteva di scegliere il numero di pagine che avevo a disposizione, chiaramente con un massimale che, se non ricordo male, erano di 14 o 16 pagine, e quindi grande libertà, diciamo, in questo senso. Queste antologie sono interessanti perché, oltre a essere, diciamo, molto note in tutto il mondo, chiaramente per gli appassionati del fumetto lo chiameremo underground, lo chiameremo di ricerca, lo chiamiamo con le solite brutte parole che si usano per etichettare dei fenomeni che vanno un po' al di là del classico. La grande rivoluzione, la grande libertà che concedono è quella appunto di concentrare in piccole antologie, comunque si tratta di libri diciamo comuni, tantissime poetiche ed estetiche, e questo è possibile appunto grazie alla libertà che viene concessa agli autori. Non c'è limite di diciamo tecnica, di storia, viene più o meno affidato un tema sempre molto ampio. In questo caso nel volume di Cush era dedicato appunto a il tema era what's next, quindi cosa succederà, cosa ci sarà, comunque un'idea di futuro, un'idea di evoluzione, e sulla scorta di questo tema diciamo io ho colto la palla al balzo per diciamo esprimere nel modo che potevo, che ho ritenuto opportuno, quella che era un po' la mia idea di cambiamento, di evoluzione e formazione. E nello specifico ho fatto questo diciamo procedendo piano piano nelle pagine, andando a rompere totalmente quella che è la griglia e il grid della gabbia a fumetti, che può essere anche molto rigida, e procedendo nelle pagine diciamo cancellandola pian piano, fin quando nell'ultima pagina si arriva praticamente a una tavola astratta fatta solo di ciò che resta di un'idea di città vista dall'alto, quindi senza proprio più nessuna forma di vignetta, di niente che ha a vedere appunto con il linguaggio del fumetto. Quindi un'idea di apertura estrema che si porta dietro anche chiaramente il concetto di distruzione, e che ho fatto vivere attraverso la mia protagonista, che è una donna che comunque parla sempre solo in comunque mai in balloon, ma sempre solo diciamo con una voce annisciente, e che racconta appunto il suo cambiamento e la sua necessità di rompere la griglia, le righe, e di appunto cercare qualcosa di nuovo attraverso la liberazione della forma.
Esatto, e questo
è un tema che io trovo molto coerente anche con diciamo il progetto di queste realtà editoriali, che sono appunto di ricerca, proprio perché scelgono autori che vanno in questa direzione di rottura e stilistica, non solo tematica, e di ricerca anche estremissima in alcuni casi.
Ma infatti gli stessi autori, per esempio più giovani, diciamo, che hanno partecipato al Baba Yaga, mi ricordo che dicevano che l'esperienza e l'esperienza editoriale con Cush era veramente anche un passaggio, nel senso che mantenere per così tanti anni la possibilità e dare la possibilità a tante voci di esprimersi in modi completamente diversi, perché come dicevi tu hai un tuo tratto e una tua connotazione ben definita, anche se l'aspetto interessante, come dicevi appunto, di questa piccola storia è proprio quella della perdita anche delle forme, cioè tu c'hai sempre queste, cioè sempre insomma ti si riconosce anche perché queste figure in realtà molto potenti, morbide, anche femminili, sempre un bianco e nero molto molto definito, e poi queste griglie urbane, diciamo, cioè la città, e poi anche una grande passione per le palme, però la città diciamo dà la struttura, e ci sono anche delle vignette abbastanza definite, cioè l'impianto è, e lo spazio è qualcosa che si percepisce essere abbastanza, abbastanza importante, ma anche questo poi viene frammentato, come dici tu, c'è una liberazione, una possibilità, un'alternativa, e questo racconto questa è una cosa ovviamente in generale, ma questa storia in un volume di questo tipo, all'interno di un progetto editoriale di questo tipo, è assolutamente coerente, perché appunto è possibile esplorare liberamente, che è una cosa che non viene data così scontata, e soprattutto che dovrebbe essere insomma propria di tutti i progetti indipendenti, bla bla bla, e senza usare quelle parole che, come giustamente dici tu, ogni tanto sono abbastanza anche etichettanti e orribili, anche se rappresentano e veicolano concetti meravigliosi. E quindi niente, tu come hai, che poi appunto l'antologia un'antologia, soprattutto un'antologia tematica, ti fa capire quanto poi ogni testa, ogni inchiostro si possa esprimere in 100.000 modi differenti, prendendo sfumature e cioè cogliendo dettagli e modalità completamente opposte. Tu come ti sei mossa poi da lettrice? Cioè, se ci puoi un attimo far esplorare questo volume per far capire a chi, visto che appunto non lo possiamo far vedere, a chi ci ascolta di cosa si tratta, quello che ti ha colpita, insomma, se c'è qualcosa.
Allora, sì, c'è da dire che Cuscio in particolar modo è sempre un contenitore di novità, nel senso che in questo numero, ma in generale in tutti i numeri, vengono raccolte le storie di più o meno una ventina di autori, anche in questo caso è così, provenienti da tutto il mondo, e questo è anche un ottimo modo per garantirsi diciamo una distribuzione capillare mondiale, nel senso che ci sono autori del Giappone, americani, francesi, europei. Diciamo è anche una giusta strategia di distribuzione, ma più di questo la possibilità su ogni volume di proprio poter scoprire delle novità anche per addetti ai lavori, e quindi diciamo anche in questo caso ci sono una ventina di autori, alcuni francamente io non li conoscevo, un po' perché giovanissimi, un po' perché non c'ero mai incappata, e diciamo ci sono sia storie in bianco e nero che a colori. Chiaramente diciamo Cush, la sua caratteristica è quella di avere di solito delle storie molto colorate, estremamente colorate, anzi diciamo il luogo dove tendenzialmente gli autori che amano il colore proprio si sentono veramente liberi di esprimerlo, e quindi è stampato con un'ottima quadricromia, però appunto non ha mai disegnato il bianco e nero, che in questo caso devo dire è abbastanza presente, per quanto mi aspettassi diciamo meno storie in bianco e nero. E, detto questo, ho scoperto diciamo degli autori veramente interessanti, e, per esempio quello che mi segue, perché io diciamo la mia storia, che What I've Changed Into, è la seconda storia, quindi diciamo sono in apertura del volume, che mi ha anche abbastanza diciamo fatto felice quando ho visto il volume. Io chiaramente non avevo idea di dove sarei finita e di come sarei stata diciamo inserita all'interno dell'antologia, e dopo di me c'è un incredibile autore francese che si chiama Léo Quivreux, che ci racconta diciamo una storia di coloratissima di Reverie, e di un universo diciamo in cui c'è una biosecurity, in cui ci sono delle contrazioni energetiche, in cui ci sono dei blocchi di cemento che in realtà possono essere liberati dai ricordi, dalle reminiscenze, e il tutto è abbastanza diciamo interessante per come è costruito, perché segue una narrazione molto serrata, nel senso la tavola è molto ordinata, nel senso c'è una griglia molto rigida, strapiena di dettagli e di colori, però il racconto è proprio un racconto e si concentra proprio sul futuro, sull'idea di futuro, in un modo diciamo anche poco post-apocalittico, che l'ho anche apprezzato, perché era molto semplice in realtà con questo tema cadere nella critica, nella polemica. Invece tutti gli autori, tra cui anche questo Leo, hanno sfruttato l'occasione per appunto vedere oltre, vedere un futuro a volte ancora più colorato del presente, e in questo caso nelle sue tavole diciamo trovo tutta questa voglia contemporanea di andare oltre lo schema con delle palette un po' acide ma anche molto diciamo acquerellate. Mi è piaciuto tanto, lo trovo molto poetico e molto lirico. Questo è un esempio di quello che ci si può trovare dentro. Ricordo che oltre a me c'è anche un'altra italiana, che è Cecilia Valagussa. Diciamo Cuscia ha pubblicato diversi autori italiani, non tantissimi, però ecco, ha sempre avuto un occhio di riguardo per il panorama del fumetto, dei fumettisti diciamo di ricerca italiani. Anche Cecilia ha fatto un bellissimo lavoro a colori intitolato Man of the Hall, in cui in qualche modo c'è un approccio molto pittorico, quasi un po' che mi ricorda un po' un Gauguin, un po' Fauve, insomma un approccio molto libero. Anche qui si tratta diciamo di una storia che non ha proprio una forma a fumetti perentoria, sembra più un racconto illustrato. e anche lei ha, diciamo, scelto delle pagine anche intere in cui per esempio ci sono anche dei disegni di tucani, diciamo di una natura selvaggia che appunto inghiotte questo protagonista, ma questo inghiottirlo è quasi una forma di liberazione, e mi è piaciuto molto. E devo dire che ho ritrovato anche un Roberto Massò, che è un ragazzo con cui ho già collaborato con un altro progetto, con un'altra, diciamo, realtà legata all'autoproduzione, in questo caso spagnola, che era Ediciones Valientes. E Roberto Massò anche fa una storia interessante, sempre nel suo, diciamo, classico stile un po' molto grafico, molto di ricerca formale, però anche lui molto colorato, e ipotizza anche lui nuovi futuri possibili in una storia molto breve ma molto di significativa. E la mia preferita, il mio lavoro preferito devo dire però, è quello di Andrei Stular, che diciamo è un autore veramente veramente particolare, nel senso che lui ha preso come pretesto un poema di spero di citarlo bene, Shreko Kosovel, e ne fa proprio un'opera di molto simile alla poesia visiva degli anni 60 e 70 in Italia. In realtà è un'opera raffinatissima di collage, in cui lui fa tutto, diciamo, in assonanza con il testo, lavora queste trame, trame di collage, diciamo, perfettamente, come dire, assemblate, in cui questo testo, in una maniera molto ben fatta, secondo me, naviga e si disperde, creando davvero una restituzione molto molto poetica di questo poema, già di per sé molto poetico a livello testuale, ma in cui queste immagini rendono veramente merito, questo collage diventa veramente immersivo. E questo è un esempio di come appunto Cusce sia un contenitore che ospita linguaggi che diciamo, si legano al fumetto, ma è un tipo di fumetto, diciamo, poco italiano, nel senso che è un fumetto molto libero dalla vignetta, molto libero, diciamo, da una sequenza, di una ricerca di una sequenza ossessiva, ma è più una forma espressiva legata ecco, a un linguaggio, diciamo, più che a un genere. E questa differenza non è da poco, perché è quello che caratterizza proprio queste autoproduzioni e queste realtà editoriali che a mio avviso restano in piedi, proprio perché in qualche modo sono davvero un'alternativa al panorama editoriale diciamo più ovvio, più classico, più mainstream, con un livello qualitativo molto alto.
E su questo concordo pienamente, e grazie mille perché sei stata assolutamente chiara e lucida nella tua analisi, e soprattutto hai fatto, cioè, vabbè, io l'ho già letto, però insomma dalle tue parole viene una gran voglia di sfogliare questo volumetto super interessante e magari recuperare anche i numeri e precedenti, conoscere Stripburger, l'altro progetto editoriale, insomma farsi un po', immergersi un po' anche in dimensioni altre. Allora, domanda di rito finale, tada! Mi sai, sì, okay. Ci sai consigliare una lettura recente, non recente, insomma una lettura valida, e che ovviamente se non è fumetto va bene lo stesso, va bene l'illustrazione, insomma quello che ti pare, qualcosa che consigli?
Allora, più che magari una lettura nello specifico, diciamo mi va di citare un nome, un autore a cui io mi sento, diciamo, molto legata intimamente, che per me quest'anno ha, come dire, segnato un punto di svolta. È un autore francese, si chiama Jérôme Dubois, e al momento in Francia è diventato molto noto perché ha anche illustrato delle campagne di comunicazione importanti, diciamo fino a qualche anno fa era un autore che faceva delle ottime pubblicazioni, però sempre stampate o pubblicate da autoproduzioni anche lì abbastanza note, però comunque che rimanevano in un pubblico di nicchia. Adesso diciamo lui ha fatto un salto, adesso è diventato anche un autore per ragazzi, ma quello che io consiglio è Citruin, che è una serie di storie che adesso sono state raccolte in un unico volume, in cui in realtà l'unica forma di narrazione sono delle inquadrature di città vetri rotti, vie, strade, la maestria con cui lui riesce comunque a strutturare un racconto, semplicemente inquadrando dei dettagli, diciamo urbani, più che suburbani, proprio urbani di metropoli evidentemente europee, l'ho trovata una cosa veramente entusiasmante. E l'ho trovata un approccio unico al mondo rispetto a quello che appunto io conosco, ovviamente, però insomma mi andava appunto di citarlo, perché al momento quest'anno è stato proprio, diciamo, una grande illuminazione per me, e insomma spero che anche voi vogliate e possiate leggerlo.
Ok, ottimo, grazie per il consiglio di lettura e speriamo di risentirci presto per un prossimo lavoro.
Grazie tante a voi.
Buona serata, ciao Serena.
Ciao a tutti, ciao. Buona serata.
Buona serata. Eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, sempre la trasmissione che legge i libri per voi tutto il giovedì. Tutto il giovedì, ma pensa che incubo, forse sì, effettivamente. Tutti i giovedì, fino alle 9:30. Allora, siamo tornati in studio con la nostra prossima ospite, che è Marta Capesciotti.
Sono io, sì.
Parte del collettivo Asterisco, che è la casa editrice che ha pubblicato questo bellissimo volume Dismisura, una storia ordinaria di follia in città, di cui gli autori verranno nominati da Marta, così io non sbaglierò la pronuncia e creo un po' di suspense. Comunque, ci terrei, prima di iniziare a sfogliare questo libro insomma abbastanza denso, parlando proprio del, almeno introducendo, facendo capire un po' di cosa si tratta il progetto editoriale di Asterisco Edizioni. Questo perché? Perché innanzitutto noi leggiamo e proponiamo sempre letture che ci piacciono, quindi in realtà è capitato qualche critica, ma chi se ne frega, di cose brutte già ce ne sono tante. Almeno che si parli bene in un modo appropriato delle cose brutte di cui il mondo è riempito, ma pieno magari meglio. Volevo diciamo ricordare che appunto Asterisco Edizioni è un'identità ben definita, quindi è un'identità editoriale ben definita. Le informazioni adesso ce le darà Marta, ma le potete ovviamente trovare sul loro sito, vi consiglio di visitarlo chi non lo conoscesse, e l'importanza di avere anche delle linee etico e politiche è un qualcosa che a volte sfugge. Questo non vuol dire che ci sia un limite di temi, anzi è una sorta di impalcatura per affrontare la complessità del reale, quindi diciamo porsi delle domande, quindi come si lavora come collettivo, dove si vengono stampati i libri, anche da una semplice e non banale domanda, vendiamo su Amazon, nasce un progetto che poi dà vita a una serie di collane. Quella dedicata all'illustrazione è Illustrissime, appunto, di cui fa parte Dismisura. Illustrissime, poi ci dirà Marta da cosa viene, e quindi è una casa editrice in realtà realtà che esplora anche vari generi. Ci tenevo anche a farti dire due parole sul collettivo. Qui affrontiamo un po' la questione del contenitore, diciamo, perché il contenitore è importante, del collettivo antipsichiatrico senza numero che si occupa della postfazione. Quindi se ci presenti un po' queste realtà. Ciao.
Tante domande. Poi mi preparo una scaletta mentale. Eccoci qua. Allora, sì, allora partiamo da asterisco. Sì, come dicevi te, in realtà sono molto contenta di questa introduzione, che è un po' un riconoscimento a un lavoro molto lungo, elaborato, faticoso di questi anni di casa editrice. Asterisco Edizioni è una casa editrice, indipendente, diciamo la caratteristica un po' che rende le cose più favolose e molto spesso anche un po' più diciamo meno efficienti da un punto di vista del mercato è che noi ci organizziamo come collettivo editoriale, quindi tutte le decisioni da cosa pubblicare, come pubblicarlo, cosa tradurre, come tradurlo, a chi affidare le traduzioni, passano per delle assemblee, come le assemblee dei collettivi, nel bene e nel male, quindi anche questo ovviamente ci costringe a dei tempi un po' più lunghi, a un numero minore di pubblicazioni, a fare delle scelte che sono, come dicevi tu, appunto delle scelte politiche, sia in termini di dove stampiamo, quindi tendenzialmente stampare in Italia, ma più che altro il punto è cercare di affidarci a delle realtà tipografiche di stampa che sappiamo in qualche modo diciamo garantire delle condizioni di lavoro, per quanto il lavoro è sempre un po' una merda, comunque delle condizioni di lavoro dignitose, vuol dire ovviamente affidarsi alla distribuzione perché è necessario, ma selezionare dove si vende, quindi non su Amazon per esempio, e comunque cercare insomma di pubblicare dei prodotti, insomma dei progetti editoriali in cui ci riconosciamo, e questo vale diciamo per tutte le collane. Ovviamente Asterisco nasce diciamo anche con il tentativo di ripubblicare dei testi ormai di difficile reperibilità, che non vengono più stampati. Ovviamente l'impostazione tematica, la scelta tematica era quella appunto di pubblicare una serie di testi che afferiscono diciamo alla storia, alla cultura, alle lotte LGBTQIA+, poi appunto Dismisura è uno di quelle eccezioni alla regola, nel senso che è stato un progetto in cui abbiamo creduto molto e che abbiamo voluto pubblicare anche se non strettamente legato a queste tematiche. Poi ovviamente gli incroci nelle nostre vite sono tanti, il tema della salute mentale, perché di questo si parla in Dismisura, ovviamente attraversa le nostre vite anche come persone LGBTQIA+, ma quindi diciamo non è un tema completamente alieno rispetto a quello di cui ci occupiamo nella vita o che viviamo nella vita, e quindi diciamo un po' Dismisura nasce in questo modo, nel senso che abbiamo scoperto questa graphic novel, ce la siamo andata a pescare e abbiamo deciso che valeva la pena portarla in Italia. Nella collana Illustrissime, che è una delle collane di Asterisco, è quella dedicata al fumetto, all'illustrazione, non ha tantissimi titoli, però diciamo sono tutti titoli in cui abbiamo creduto molto in questi anni, e perché si chiama Illustrissime ce lo leggiamo dal fumetto stesso, perché secondo me non lo potrei spiegare meglio. La parola illustrissima richiama ad una gerarchia, a un privilegio, ad un immaginario verticale, e proprio per questo l'abbiamo scelta, per riappropriarcene smontandola. Illustrissima è il nome della collana dedicata ai fumetti, alla bande dessinée, a tutto ciò che è grafico e illustrato. Sono le figure, le storie, le identità che prendono vita sulla carta, che prendono spazio, colore, che si rivendicano la propria esistenza, che non si accontentano di un riquadro ma che puntano alla pagina intera, che vogliono rendersi finalmente visibili. Illustrissime saranno le storie, i personaggi, le immagini, le tecniche adottate, ma saranno anche le artiste e gli artisti che daranno alla collana ogni sfumatura di colore possibile e immaginabile. Ho risposto?
Hai risposto.
Ho risposto. Hai risposto. Bene. Al primo pezzo della domanda.
Secondo adesso, Marta, prego.
Allora, adesso invece parliamo nello specifico di Dismisura. Allora, innanzitutto Dismisura ormai a qualche annetto, nel senso che nella sua edizione originale in castigliano, uscita nel 2019 con lo stesso titolo, perché si chiama Desmisura, questa è la magia delle lingue neolatine, si assomigliano in alcuni casi si assomigliano, e noi abbiamo deciso di tradurla e di pubblicarla nel 2021 nella sua prima edizione. È stato ristampato di recente, per un periodo non si è più trovata, è stata molto richiesta anche perché, diciamo, ha ondate, ha della visibilità, soprattutto quando la scopre qualcuno che si occupa di tematiche di salute mentale, quindi inizia a recensirla, oppure ci sono degli eventi o ci sono delle mobilitazioni, delle lotte. Quindi ogni tanto Desmisura risbuca, e quindi abbiamo deciso di ristamparla perché non c'era proprio più materialmente, quindi appunto visto che la stiamo presentando si può trovare. E di base è il racconto autobiografico dell'autore di Fernando Balius, che ha affidato ai colori e ai disegni di Mario Pellejer, suo amico, il racconto della sua storia, cioè il racconto di come ha affrontato nella vita il suo funzionamento di uditore di voci, in che modo ha scoperto questa parte di sé, in che modo ha interagito con la psichiatria nella gestione di questa parte di sé e quali strumenti si è poi dato per convivere con questo suo funzionamento. Quindi ovviamente il suo racconto, che è un racconto puramente esperienziale, personale, che però apre tante tematiche politiche, tante tematiche su cui anche i collettivi e i movimenti antipsichiatrici si interrogano, no? Dalla medicalizzazione alla psichiatrizzazione, alla malattia mentale di per sé come concetto, piuttosto che un funzionamento, alla convivibilità con un funzionamento, ma soprattutto con un funzionamento diverso dalla norma, diciamo, da quella che è considerata la salute mentale normale, tra virgolette, come distaccarsi da quel tipo di funzionamento considerato normale, ovviamente quando si dice normale si intende produttivo economicamente e lavorativamente, ti rende un reietto della società. Cioè, quindi qual è il problema per questa società di funzionamenti diversi? È che non sei più produttivo, non sei più un ingranaggio perfetto di una macchina, no?
E non esisti, appunto.
E quindi non esisti, o comunque sei disfunzionale, in qualche modo vai riportato al regime oppure neutralizzato, no? E questo, diciamo, per questo dico, è una storia individuale che però apre tanti temi, ma soprattutto un tema molto molto bello di questa graphic novel, del suo racconto in realtà, anche della sua esperienza di vita, è come poi in realtà il convivere con questa diagnosi, diciamo, con quel convivere con questo funzionamento, con queste voci, sia passato prevalentemente dal far sì che questa cosa uscisse da sé, cioè riuscire a condividerlo con le persone intorno, con le persone care, crearsi una rete di supporto in questo processo, in questo percorso, e poi trovare altre persone col suo stesso funzionamento, altre persone che sentivano le voci, che avevano trovato altri modi per convivere con quella condizione, con quel funzionamento, sentire di non essere diciamo appiattito sulla propria diagnosi in una condizione irrimediabilmente individuale. E questo, diciamo, è stato nella sua storia una grande leva per imparare, riuscire, con tutti gli inciampi, con tutte le difficoltà, con tutte anche le sofferenze del caso, con le sue voci. E questo mi sembra, diciamo, molto una prospettiva che apre degli spazi di confronto e discussione, anche di immaginazione sul tema della salute mentale, che troppo spesso viene ridotto a condizioni meramente di patologia, di sofferenza, e soprattutto di ineludibilità, cioè una vita impossibile da vivere, no? Quindi, senza negare tutte le difficoltà, l'autore ci mette di fronte alla sua strategia per convivere, sopravvivere e vivere la sua vita con le sue voci.
E la cosa che oltretutto è estremamente interessante è quella in cui lui, anche appunto al di là di facili retoriche, continua in continuazione, esprime il partire e il voler partire dalla sua storia, neanche troppo con una tensione autobiografica, ma proprio quella di utilità e anche di fornire per quanto molto personali, degli elementi che possano costituire una mappa. Lui parla tantissimo di un orientamento, ma un orientamento che possa dare anche un sostegno. Infatti quello che ad esempio c'è tantissimo è la connessione, l'importanza, come dicevi tu, degli altri, quindi anche come strumento di supporto, quello per esempio tra i vari dei gruppi di mutuo aiuto, che sono dei gruppi in cui sì, puoi scegliere, parte sono di vario tipo, puoi scegliere la presenza di un professionista, una presenza esterna, e comunque c'è tendenzialmente un facilitatore che non è per forza un professionista, questo perché ci sono delle dinamiche umane di un certo tipo nei gruppi, però sono realtà comunque orizzontali. Lui trova una serie di strumenti in cui e propone, oltretutto anche presentando per esempio un appendice in cui ci sono descritti tutti i sintomi, quindi proprio per dare una sorta di manuale, però ripeto, non da intendere in modo di, in senso di ristrettezze, ma di appunto, di, come dicevo prima, di proporre una mappa, e su questa cosa insiste tantissimo. Quindi c'è il discorso dell'importanza sia della rete e quindi del non stare soli, e sia del discorso che è vero che quello che lui ci tiene però a dire che è follia più che malattia, vabbè, perché questa è una definizione che almeno si dà nel libro, cioè comunque c'è una frammentazione continua, cioè il discorso che è totalmente all'opposto, per cui c'è un perdere i pezzi e quindi c'è tutto il suo percorso, per cui iniziare a sentire le voci, perdersi, c'è questo elemento acqua che è continuo, e l'acqua, se ci pensiamo, è un elemento in cui ovviamente il naufragio è la prima, e lui lo disegna, no? Per cui perdi, poi lui definisce le boe, insomma lo spiega, cioè lui dà questa lettura, però almeno per esempio per me l'acqua è un elemento molto potente che non ha forma, in cui ti puoi perdere, ma ti puoi anche, in realtà ti sostiene anche, e non ha una forma, cioè prende la forma del contenitore, quindi comunque è un elemento in cui ti puoi perdere. Quindi c'è anche questo, ripeto, questo doppio aspetto della estrema frammentazione e perdita, e l'importanza invece per ritrovarsi o per orientarsi, perché è una dimensione che non finirà mai, cioè, però non è non è mortifero come approccio, però dici appunto io mi riesco a orientare perché ho trovato questo, questo e questo, perché ho una rete e una connessione, e soprattutto quello che dicevi tu è l'aspetto sociale, cioè della società, cioè il discorso che cioè è vero che l'esperienza è individuale, però non, in realtà la società a parte i modi di approccio che non sono di cura, di terapia, però c'è un aspetto in cui c'è una responsabilità politica molto grossa e una sofferenza che viene anche indotta da determinati comportamenti, perché non è una deresponsabilizzazione, però è sempre mantenere una compresenza degli aspetti, quindi del micro e il macro, non lo so, e per cui l'ho trovata anche graficamente molto potente, scusa e concludo, però il discorso della frammentazione, per cui trovare delle tavole che siano comunque, le uniche pagine intere sono pagine appunto dedicate allo sprofondo nell'acqua,
alle crisi,
esatto, e poi però non c'è una vignetta chiusa, cioè c'è il parlato, cioè non c'è una, nel senso non c'è il balloon classico per cui c'è una chiusura di una griglia, cioè c'è il verbale, nel senso c'è lo scritto, e accanto c'è il disegno che può essere più o meno descrittivo, più o meno distorto eccetera, però è tutto, cioè il disegno rende secondo me perfettamente.
Guarda, secondo me il punto è proprio questo, nel senso che secondo me l'autore non intendeva proporre una storia di successo, neanche una morale, nel senso io credo, e comunque di questo al tempo ne abbiamo anche discusso, che la creazione di questo fumetto sia stato proprio un lavoro di racconto della sua storia, che doveva uscire appunto da sé, e quindi il ruolo del disegnatore, nonché il suo amico, è stato quello di ascoltare questa storia e renderla per immagini. Per questo secondo me non c'è il balloon chiuso, perché non è che c'è una trama, c'è la sua storia, che è una cosa un po' diversa, una storia che non conclude, una storia che mette al giro degli strumenti, una storia che a un certo punto si interrompe. In un momento di crisi il fumetto si interrompe, ma viene proprio materialmente interrotta la stesura del fumetto per un periodo, che è un periodo di crisi, è un periodo di crisi di vita, è un periodo di crisi di salute dell'autore. E poi la scrittura riprende, nel riprendere prende un altro ritmo, prende un'altra forma, prende un altro punto di vista, e questo è, cioè, nel senso, non è sicuramente una storia che intende insegnare qualcosa a qualcuno, ma intende raccontare una storia per mettere al giro degli strumenti come lui a sua volta ne ha avuto bisogno nei momenti di crisi. Quindi anche il prontuario tra virgolette finale in realtà è un dire: io faccio così, magari quello che faccio può essere utile a qualcuno che non ha mai pensato che possano esistere degli strumenti di gestione di questa cosa, ma che è una cosa a cui devi necessariamente soccombere. E tra l'altro anche la traduzione di questo fumetto, la traduttrice è un'amica dell'autore, è una compagna che sta nei collettivi antipsichiatrici, Giuliana Zeppegno, e quindi anche il lavoro di traduzione è stato un lavoro collaborativo, un lavoro di racconto, di scambio e di anche vita insieme, no? E è il motivo per cui, e qui arriva l'ultimo pezzetto della tua domanda, noi abbiamo, nel momento in cui stavamo riflettendo, no, su che tipo di introduzione di postfazione prevedere per questo fumetto, in realtà non abbiamo avuto grossi dubbi nel fare riferimento a una realtà innanzitutto collettiva, perché ci sembrava che fosse, diciamo, rispettoso della storia raccontata, una realtà di lotta che avesse, diciamo, una visione critica ai temi della psichiatria, ma soprattutto dell'istituzione psichiatrica, diciamo, e che fosse uno strumento di risposta allo stigma mattofobico, perché poi c'è anche molto quello, no? C'è molto questo aspetto anche in questa storia. Cioè, a un certo punto l'autore stesso dice: il vuoto che si crea intorno a chi soffre non è altro che paura. La nostra società è intrisa di paura, intrisa di stigma anche nei confronti della malattia mentale, perché è proprio quella rottura del normale funzionamento, appunto, come dicevo prima, che è una cosa che terrorizza le persone in un mondo in cui, se non funzioni bene, non sei produttivo, sei uno scarto. Quindi non riuscire a produrre, non riuscire a essere efficiente, potrebbe essere, insieme alla povertà, probabilmente uno dei terrori più grandi di questa società. Quindi questo per dire che ci sembrava assolutamente necessario affidare la postfazione, loro hanno scelto in realtà di fare una postfazione al collettivo antipsichiatrico senza numero, banalmente perché è il collettivo antipsichiatrico che si riunisce in questa città e con cui noi avevamo delle relazioni più, e abbiamo delle relazioni di lotta, di solidarietà, di vita molto più strette, e quindi abbiamo deciso di fargli leggere il fumetto. L'hanno amato molto e hanno curato una postfazione che mette un po' a sistema alcuni dei temi che vengono raccontati nel graphic novel all'interno di una cornice politica di forte oppressione esercitata dall'istituzione psichiatrica.
Sì, assolutamente. E su questo siamo in chiusura e facciamo a Marta la
il
nostra
domandone.
Domanda di rito abbastanza, vabbè, sì, lo so, non fare quella faccia.
Guarda, veramente, colpo basso oggi.
Un colpo basso, esatto. Qual è un consiglio di lettura che dai ai nostri ascoltatori e le ascoltatrici?
Allora, diciamo che non ero preparata a questa domanda, quindi ho pensato alle ultime cose che ho letto, e mi piacerebbe continuare sul tema fumetti, perché secondo me non si leggono abbastanza, molto spesso non vengono apprezzati, sembrano sempre avvolti in alcuni ambienti delle opere minori, non lo so, come se fossero dei disegnetti da leggere sulla tazza del cesso, che figura, si possono usare anche così, ben venga. Però visto che farò un altro, mi cambio un attimo la casacca e stiamo preparando l'edizione 2023 di Bande Fam, sto leggendo i fumetti e le graphic novel per quest'anno, e sinceramente non penso di poter evitare di consigliare l'ultimo fumetto di Nicoz, Transformers, che è un fumetto molto bello, diciamo, di Oblomov, potrei sbagliare, no?
Sì.
Io faccio sempre queste figure di merda, invece sbaglio case editrici, invece no, possiamo pensarlo come il terzo volume di una trilogia. È una storia anche qui, una storia personale, una storia molto intima, ma una storia molto politica, una storia di affermazione di genere, una storia di transizioni, è una storia anche di transfobie, è una storia anche di disforia e euforia di genere, con il tocco di Nichols che insomma è sempre, ci porta sempre tra mille colori in altri immaginari, a questo tocco un po' onirico pieno di personaggi fiabeschi e mezzi pazzeschi che arrivano, c'è anche Presiado a un certo punto arriva, tutte cose mezze pazzerelle, e quindi consigliatissimo.
Ottimo, allora con questo ottimo consiglio di lettura ci salutiamo e speriamo di riascoltarci presto, ciao, grazie mille.
Grazie a voi.
Non piangere e prenditi cura di te. Buio.
Eccoci tornati a Tabula Rasa e per parlare col nostro ultimo ospite che è Matteo Pinna e che è il direttore editoriale di Uomo Edizioni. Benvenuto Matteo.
Benvenuto, grazie a voi, grazie all'invito.
Matteo, leggerò la tua biografia che ho preso direttamente dal sito di UOM, che è originario del regno di Erewhon, il direttore editoriale di UOM è stato precedentemente insegnante di ipotetica presso il College della Derisione della città di Metropolis, capitale del regno. Al seguito di una serie di disavventure, il direttore editoriale decise di lasciare per sempre la sua amata Metropolis e recarsi nel rocambolesco mondo di UOM, dove, viste le sue innate capacità di credere nell'assurdo e all'impossibile, Sua Maestà, tra parentesi un gatto, lo dico io, gli affidò il compito di dirigere UOM Edizioni. Quindi, insomma, benvenuto. Sono molto felice di averti qui con noi oggi. Perché appunto la vostra casa editrice, anche a partire da queste fantastiche descrizioni e dalle fantastiche foto, vi invito comunque a dare un'occhiata al sito.
All'ufficio stampa.
Soprattutto all'ufficio stampa ci è piaciuto molto, sì. È insomma una casa editrice abbastanza fuori dagli schemi, infatti dopo magari ti chiederò di raccontarcela un po' più nel dettaglio. Ma andiamo per ordine, oggi parliamo di questo fumetto che è uscito proprio ieri, quindi nuovo fresco fresco, si chiama Brian Bloomer's Bicycle Day ed è uscito nell'80° anniversario del primo viaggio sotto effetto di LSD, che è avvenuto appunto il 19 aprile 1943. E questo è un fumetto che appunto parla del chimico Albert Hoffman che ingerì, forse per errore, non si sa, una dose sperimentale di questo composto che aveva studiato, questo composto noto come dietilamide dell'acido lisergico, e prende la bici, torna a casa e quindi ha questo primo lungo trip, quindi auguri a questo primo trip, e ti chiederei se ti va di raccontarci a grandi linee di cosa racconta il fumetto Bicycle Day.
Sì, allora, come riassunto, effettivamente la biografia della scoperta dell'LSD, quindi racconta il modo in cui Albert Hoffman iniziò i suoi studi sulla segale, sull'ergot della segale, che è una sorta di fungo, tra l'altro, che poi appunto grazie alla scoperta dell'LSD si capì probabilmente che era quello che dava anche le visioni del pane di Sant'Antonio, che era il pane di segale, quindi le allucinazioni anche sono conosciute in Puglia, nel sud dell'Italia. E quindi studiamo questo fungo per cercare di sintetizzarne degli elementi, e poi questo già anni prima, nel 38, in cui sintetizzò questa sostanza. Poi anni dopo, come hai detto tu, appunto nel 43, Hoffman ebbe una sorta di richiamo quasi intuitivo del fatto che quella sostanza che scoprì nel 38 doveva contenere qualcosa di importante, di fondamentale, o comunque che non era da scartare come aveva fatto anni prima. Quindi c'è questa sorta di richiamo di una sorta di spiritualismo quasi mistico nella sua percezione. Quindi si rimette al lavoro su l'ergot della segale, sintetizza nuovamente alcuni campioni di LSD, e una goccia, probabilmente per sbaglio, è caduta lì sulla mano, o per sbaglio anche lì, appunto, non si sa, o per destino o per caso, gli diede le prime visioni lisergiche, quindi psichedeliche, allucinatorie. E dopodiché, appunto, poi riprese qualche giorno dopo, in maniera appunto questa volta cosciente, per cercare quale fosse la sostanza colpevole delle sue visioni, e scoprì appunto che era l'LSD che dava questo tipo di visioni, tra l'altro assumendone una dose che in sostanza è il doppio di un cartoncino ben dosato, cioè 250 microgrammi, solitamente per un bel trip di quelli, diciamo, approfonditi, si sta tra 100 microgrammi, anche meno potenzialmente, quindi insomma
faccio
un bel viaggione doppio, e appunto è così. Questa è la trama, diciamo, del volume,
che poi si ripiega... appunto, sì, esatto, leggendolo ti sembra poi di farti questo viaggione doppio, perché è un fumetto che ha non tantissima parte scritta, ci sono delle formule chimiche, c'è qualche balloon, qualche dialogo, ma diciamo la vera bellezza, la vera particolarità di questo fumetto sta, secondo me, nei disegni, nei colori, e sfogliando, leggendo queste immagini si ha proprio la sensazione di vivere un viaggio sotto l'effetto di LSD, perché i colori sono molto accesi, ci sono delle fluorescenze, ci sono dei paesaggi che si trasformano, degli arcobaleni, delle scie arcobaleno, degli sdoppiamenti, personaggi che cambiano, bambini che fanno girotondi, macchinari inventati, la testa del protagonista con certo punto diventa un palloncino e riesce a vedersi dal di fuori, è divertentissimo, è difficile da spiegare,
sì, tra l'altro
possiamo farlo
è
vedere.
Per cui abbiamo... Scusa.
Sì, 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 prego.
No, dicevo, tra l'altro è il motivo per cui abbiamo appunto selezionato, perché selezionato, pubblicato, nel senso che per noi non abbiamo una linea di fumetti, è proprio la prima graphic novel che pubblichiamo, ma in realtà è pubblicato nella collana dei libri, diciamo libri d'arte, o comunque libri che hanno a che fare con le immagini, quindi a fianco, non so, le 100 vedute del Monte Fuji di Hokusai o la principessa Kaguya-in di Keith Giordano, quindi degli albi illustrati in senso lato, e quindi quello che ci aveva colpito è esattamente questo che dicevi, cioè il fatto che Brian abbia concepito le immagini come dei quadri, perché appunto sfogliare il libro vuol dire che ogni doppia immagine è un quadro intero in cui puoi andare a perdersi all'interno dei dettagli di cui Brian ha disseminato le pagine, in più, come dicevi, appunto con questi colori particolarmente accesi che danno proprio la percezione di un mondo completamente psichedelico dall'inizio alla fine, poi con accensioni particolari che sono proprio lì anche di una scelta tecnica di lavoro sia di Brian ma poi anche di lavoro di stampa.
Infatti questo ti volevo chiedere, esatto. Sì, dimmi.
Sì, che sono le pagine appunto in cui Hoffman ha le sue, diciamo, visioni psichedeliche vere e proprie sotto l'effetto dell'LSD, e in quel punto il libro diventa, per dare questa percezione, diventa da una quadricromia a un sei colori, ossia praticamente in fase di stampa si è andati a stampare con la classica calcomia in CMYK, più l'aggiunta di due pantoni neon fluo, che appunto danno questa percezione, insomma, più luminosa o più accentuata delle visioni di Hoffman, sia nelle pagine, in quello del Good Trip, cioè nella parte gioiosa delle sue visioni, appunto quando la testa gli diventa a forma di palloncino, e poi anche nella fase del Bad Trip, appunto dove i colori sono più spenti, dove i pantoni sono stati utilizzati dei blu e dei gialli, quasi come una sorta di forma allucinatoria. Quindi l'interesse nostro era questo qua, cioè proprio il fatto che il libro avesse una valenza, cioè, quasi pittorica più che, diciamo, fumettistica nel senso canonico del termine, ecco. Quindi si sposava a fianco ad Okusai, poteva stare benissimo a fianco a Okusai o a Philip Giordano senza stonario, senza problemi di contenuto, di forma, ecco, questo era.
Anche in copertina c'è da dire appunto che c'è questo fumetto, questo palloncino con la linguina, con la faccia e la lingua di fuori, che assaggia, diciamo, una goccia di LSD presa da una provetta che contiene appunto il liquido, che è tutto un po' colorato con i colori dell'arcobaleno. Anche questo liquido che poi si trova anche nel retro di copertina, ha una, come fosse un po' in rilievo, una lucidità diversa, quindi proprio l'oggetto, come oggetto questo libro è molto interessante, oltre al fatto che secondo me per chi non ha esperito questo tipo di sostanza, per chi non capisce o non sa che di cosa si parla, secondo me è anche, può essere un po' anche informativo, cioè una bellissima introduzione, un'interessante introduzione di Vanni Santoni, che spiega un po' chi era Hoffman, come mai sui cartoni dell'LSD c'era proprio disegnato un omino in bici. È un'introduzione un po' autobiografica, ma anche appunto un po' storica, che racconta il percorso, anche, diciamo, nella nostra società, il percorso che ha fatto proprio lo studio dell'LSD. E mi chiedevo appunto, quindi, ecco, che un po' mi hai già risposto, però ecco, di raccontarci, oltre a come si inserisce questo libro nel vostro catalogo, di raccontarci proprio come è nata la vostra casa editrice e che tipo di scelte fate, che tipo di selezione avete che fate per pubblicare poi un volume.
Sì, parto forse da quello che di cui accennavi, il liquido in copertina. Il liquido in copertina che appunto è stato spessorato con una stampa, uno spot UV in rilievo lucido. Partire dal feticismo, nel senso che ogni nostro libro in qualche modo ha una forma di per come l'abbiamo costruita e concepito, anche la casa editrice come costruita, tutto ruota attorno a una forma dell'oggetto libro. Quindi anche a parte questo, in questa collana gli altri libri, quelli delle collane, diciamo, più classiche, dei neri, del rosa, hanno tutti un foro in copertina e la copertina in realtà è stampata sulla aleta interna, quindi è celata. E quindi partiva da un po' da questo concetto di ridare un po' di nobiltà all'artigianato e alla maestria tecnica del fare i libri, quindi già c'è questo aspetto prettamente tecnico-feticistico dell'oggetto, che è nato in sostanza, non saprei dirlo, ma in realtà, perché il progetto WOM, prima di essere una casa editrice, era già altro. Infatti il nome Word of Mouth, in inglese passaparola, era un progetto di una sorta di laboratorio di ricerca su linguaggi artistici e giornalistici, di cui restano tra l'altro delle tracce di montaggi video, audio, PDF, eccetera, nel mare magnum di internet, se qualcuno avesse il piacere di cercarlo. Da cui poi questo laboratorio di studio si è trasformato in WOM Edizioni, quindi con la tecnicità che già avevamo acquisito negli anni di ricerca, poi si è dato vita al progetto. Il progetto che, per definizione, come tutti un certo punto ci chiedevano una definizione, si è dovuto darla, si definisce anarco-patafisico, quindi con un approccio anarchico nel senso anche originale del termine, cioè di mancanza assoluta di origine e di una forma preconcettuale che la determini, e poi patafisico, che quindi rimanda tutta la tradizione di Alfred de Jarry, ovviamente, quindi rablesiana, del comico come nel senso però pregno del termine della parola comico, quindi dico comico penso a Franz Kafka o a Robert Musil per fare due nomi, in cui praticamente il comico permette di avere una conoscenza del mondo che non è né quella scientifica seriosa né quella filosofica altrettanto seriosa, ma una sorta di linea intermedia in cui il mondo può essere visto appunto attraverso un buco, attraverso uno spiffero, che magari può essere anche quello delle copertine dei nostri libri, dei libri forati, ecco. Quindi il progetto Uomo è nato così, è nato attorno a questi concetti di base, che sono quelli che poi ci guidano più o meno coscientemente, più o meno incoscientemente, soprattutto incoscientemente.
Io consiglio ai nostri ascoltatori di andare a spulciarsi il vostro sito, perché è molto interessante, ci trovate tutti i libri di UOM, li potete anche acquistare dal sito, e appunto a noi ci ha fatto molto ridere la pagina dove c'è tutto lo staff, quindi anche quella ve la consigliamo tantissimo. E dopo che ho consigliato io, chiederò a te, farò la fatidica domanda, se puoi e se ti va di consigliare ai nostri ascoltatori un libro, un fumetto che ti è piaciuto, non per forza fumetto in realtà, però se fosse un fumetto sarebbe più in tema, però ecco, qualcosa che hai letto ultimamente che ti ha colpito.
Sì, no, in realtà sarà un fumetto, non l'ho letto recentemente, ma è un testo che ha un'importanza, un testo molto importante pubblicato da D Editore, Ilan Manuak, Fast Walker, il cui interesse è triplo, è un testo difficilissimo da riassumere in poche parole, però è un, mi fa di consigliarlo perché lo vedo molto in rapporto al discorso che abbiamo fatto oggi sulla percezione alterata o alternativa del mondo rispetto al discorso sull'LSD e la psichedelia. Nel caso di Fast Walker non si parla di psichedelia, però il modo in cui è stato concepito attraverso anche l'utilizzo, quasi diciamo l'hackeraggio in qualche modo, dell'intelligenza artificiale di ChatGPT-3 e altri sistemi di intelligenza artificiale per creare le immagini, è un modo in cui l'immaginario in qualche modo travalica poi la dimensione banale o diciamo elementare della razionale, comunque della concezione immaginale del mondo, per dare poi una visione in cui semanticamente e semioticamente vengono, come dire, deturneo, rigirati i sensi sia dell'immagine che del testo, perché questa struttura, poi chi avrà il piacere di poterla sfogliare, vedrà come si intersecano le varie direzioni e vie del fumetto, innovandolo in una maniera assolutamente originale. Insomma, io non avevo mai visto un lavoro del genere,
anche perché poi Manuak, se non sbaglio, è un artista, quindi c'è di tutto, a parte che ha un volumone gigante, sì è veramente da sfogliare. Ti ringrazio anzi per averlo tirato fuori, per averlo consigliato, e io ti ringrazio anche per essere stato dei nostri, per averci parlato di Bicycle Day, e speriamo di risentirci al più presto. Grazie,
a presto. Ciao. Beh, grazie mille, grazie, ciao, a voi, ciao. Buona serata.
Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow. In the midnight hour, they more, more, more. With a rebel yell more, 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 more.
E in chiusura, sulle note di Billy Idol, vi su sempre ovviamente Tabula Rasa, sulle frequenze di Radio Onda Rossa, che vi ricordiamo sempre di supportare. Troverete tutte le info per radioabbonarvi sul nostro sito. Prima di ricordare e ricordarvi di cosa abbiamo parlato quest'oggi, questa sera, e salutarci per appunto in attesa del prossimo giovedì, ci teniamo a ricordare che questo sabato 22 aprile dalle 8 del mattino fino alle 20 e poi in replica dalle 20 alle 8 di domenica, Radio Onda Rossa manderà in onda una staffetta radiofonica anticarceraria con tutte le altre radio di movimento. Da sempre pensiamo che non si può vivere in un mondo di galere, da sempre lottiamo per abbatterle queste galere giorno dopo giorno. Questa necessità è ancora più forte in questo periodo grazie anche allo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che ha centrato nel 41 bis e nell'ergastolo due forme di tortura dello stato carcerario. Per rilanciare la sua lotta e non far cadere i riflettori, staffetta radiofonica anticarceraria. Radio, saranno coinvolte Radio Onda d'Urto, Radio Blackout, Radio Wombat, Radio Onda Rossa, Radio Stachio e con Radio Ciroma, Radio Spore, Radio Neandertal, Radio Gramma, Radio Città Pescara e Radio Quar, che manderanno dei contributi e rimanderanno il segnale. Vogliamo dare un segnale forte, unitario contro tutti i carceri. Sintonizzatevi sullo streaming di questa radio e telefonate al numero unitario 06 49 17 50 per lanciare un messaggio anche a chi si trova al di là di queste galere. Rompiamo questi muri.
Grazie. E adesso faccio il piccolo riassunto di ciò che abbiamo letto questa sera. Con Alessio Trabacchini abbiamo parlato di Scollatura profonda di Conor Stack-Schulte, pubblicato da Coconino Press nella collana Brick, 376 pagine a colori, 25 euro. Con Serena Schinai abbiamo parlato di 46, What's Next, edito da Kush Comics in collaborazione con Stripburger, 164 pagine a colori, 10 euro. Con Marta Capesciotti abbiamo parlato di Dismisura di Fernando Bailuz e Mario Peyez, Asterisco Edizioni, 128 pagine, 20 euro. E con Matteo Pinna abbiamo parlato di Bicycle Day di Brian Blumert, Edizioni UOM, 200 pagine a colori, 27 euro.
E noi ci riascoltiamo il prossimo giovedì. Buona serata.
Buona serata
a tutti e a tutte. Ciao.
Ciao.